Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Libano, primo giorno del cessate il fuoco. Per il momento regge l'accordo Hezbollah-Israele. Nessun segnale positivo per i palestinesi della striscia di Gaza. Lo speciale di Esteri. L'Europarlamento dà il via libera alla commissione più debole di sempre, sotto accusa la strategia spregiudicata di Ursula von der Leyen. I dazi non fermano né migranti né droga. Lettera aperta della presidente del Messico Claudia Sheinbaum a Donald Trump. Pakistan, le ragioni della rivolta popolare contro il governo sostenuto dai militari. In prima linea gli attivisti dell'ex premier deposto Imran Khan. Progetti sostenibili. A Barcellona il primo impianto per recuperare il freddo dal gas liquefatto. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Libano, dal questo primo giorno, le prime ore del cessate il fuoco. Questa è l'intervista realizzata da Martina Stefanoni con Maurizio Ranieri, che lavora in Libano, a Beirut, per l'ONG WeWorld.
Per le strade, insomma, dipendendo dai quartieri, c'è gente che sta festeggiando, sta sparando per festeggiare, che è una forma che si usa qua per quando si deve festeggiare qualche cosa. C'è un senso un po' contraddittorio, cioè c'è la speranza che questo porti realmente alla pace, e allo stesso tempo si vede tutto con un po' di incredulità, un po' di, insomma, non siamo proprio sicuri che questo finirà bene. Ecco, è un elemento presente, insomma, bisogna aspettare un po' di tempo per capire veramente se c'è la volontà e se non succede qualcosa in questi due mesi.
I bombardamenti, non so, le esplosioni, fino a che ora le avete sentite?
Beh, io mi sono svegliato alle 3 di mattina con le ultime esplosioni, credo che le ultime sono state verso le 4 con le esplosioni, i jet che passavano a bassa quota e poi di colpo c'è stato il silenzio, quindi diciamo pochi minuti prima delle 4 hanno smesso, poco prima che appunto iniziasse questo ceasefire, questa tregua, insomma. Quindi fino all'ultimo.
C'è il tema degli sfollati, ovviamente, no? Di media internazionali vedevamo già immagini di code di auto che tornano verso sud. Tu hai visto qualcosa? O sai, insomma?
Sì, c'è parecchio traffico per la città. Io mi sono mosso solo sulla città adesso, però ricevo messaggi come i miei colleghi. Ci sono code, c'è gente che ha deciso di partire, di raggiungere le case o quello che resta delle case che hanno. Certo, tutta gente che comunque non può superare il Litani River, perché quella è zona dove gli israeliani sono stati molto chiari, hanno detto qui ci siamo noi al momento, voi non potete ancora rientrare qua, ve lo diremo noi quando voi rientrerete in quest'area qua.
Si percepisce che è una giornata, insomma, è importante, perche comunque sono 14
certo,
mesi che va.
Certo,
avanti.
No, la gente la vive con un sollievo, no? Cioè dice finalmente, cioè ok, basta. Quindi ecco, la gente si sente sollevata, esce un attimo da un incubo e speriamo che questa cosa duri e si mantenga per questi altri due mesi e poi possa veramente chiudere il capitolo e ricominciare.
Nella striscia di Gaza ovviamente è tutta un'altra storia, ci focalizziamo sul nord della striscia, Paolo Pezzatti di Oxfam Italia.
Da due mesi la popolazione è rimasta praticamente intrappolata. Israele continua a bloccare qualsiasi ingresso di beni, salvavita, e la popolazione sta malissimo, è arrivata a dei livelli senza precedenti, si sta morendo di fame e purtroppo avere cibo, acqua o energia elettrica in qualsiasi modo creata è totalmente non alla portata di queste decine di migliaia di persone. Quindi purtroppo siamo di fronte a una situazione umanitaria gravissima, senza precedenti. Purtroppo ogni volta che ci sentiamo stiamo dicendo sempre senza precedenti, e purtroppo tutto questo rientra dentro un piano più ampio di pulizia etnica di Gaza Nord.
Voi avete informazione di prima mano che in questo momento gli aiuti non riescono ad arrivare alla popolazione?
Abbiamo sia operatori che partner che lavorano, provano a lavorare dentro Gaza Nord, e la situazione che ci descrivono è infernale, cioè sono descritte situazioni di caos oramai, caos, disordine, fame e morte, insomma è una situazione veramente disperata, e purtroppo non è neanche così facile avere una misura esatta delle persone che stanno morendo, perché ogni spostamento è uguale a dire rischio di vita. Ci sono cecchini, ci sono sparatorie, ci sono azioni di terra, quindi è veramente tutto esasperato. Ecco, pensate, a Gaza Nord è un concentrato di quello che è successo a Gaza durante questo anno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Perché un cessate il fuoco in Libano e perché questo cessate il fuoco è quasi impossibile nella striscia di Gaza? Sentiamo Emanuele Valenti e poi Roberto Festa.
La tregua tra Israele ed Hezbollah sta facendo diminuire il rischio di una guerra regionale in Medio Oriente. Anche per questo gli sforzi diplomatici sono stati così intensi. E anche per questo, con ogni probabilità, Benjamin Netanyahu ha deciso di andare in quella direzione, nonostante la contrarietà di una parte degli oltranzisti israeliani, anche all'interno del suo governo. Una guerra regionale, con in prima linea Israele e Iran, avrebbe infatti conseguenze senza precedenti. Insomma, il rischio, anche in una fase storica nella quale gli israeliani avevano deciso di combattere su tutti i fronti fino alla fine, era troppo alto, anche per Netanyahu. I commenti ufficiali provenienti da Teheran sembrano confermare, sembrano andare nella stessa direzione. Il regime iraniano ha accolto con favore la tregua nel sud del Libano, definendola una buona notizia per la popolazione civile libanese, dopo settimane di pesantissimi bombardamenti. Ovviamente la posizione formale dell'Iran non cambia, Israele rimane il nemico numero uno. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, storico punto di contatto con gli Hezbollah, ha detto che il gruppo è ancora forte e che ha il diritto, se necessario, di difendersi. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha ricordato che anche Teheran si riserva il diritto di rispondere all'ultimo attacco israeliano sull'Iran a fine ottobre, ma ha poi aggiunto che considera con attenzione gli ultimi sviluppi regionali, compresa appunto la tregua in Libano, che spera anzi diventi un cessate il fuoco definitivo. Parole e prese di posizione che confermano come gli iraniani siano stati una parte importante di questi ultimi sviluppi di questa vicenda e come abbiano sostanzialmente valutato che, arrivati a questo punto, fosse meglio preservare quello che rimane di Hezbollah, in modo che in futuro possa tornare a essere un valido deterrente nei confronti proprio di Israele. Se la guerra fosse andata avanti, il gruppo avrebbe probabilmente perso tutto il suo potenziale. Gli Hezbollah sono stati fortemente indeboliti, ma non completamente sconfitti. Hanno resistito, in linea con la filosofia dell'asse della resistenza a guida iraniana. Ora bisognerà osservare con attenzione cosa faranno gli altri alleati regionali dell'Iran. Ma Hezbollah era ed è l'alleato di gran lunga più forte. Difficile quindi che Teheran inviti gli altri, gli Houthi dello Yemen, i gruppi sciiti in Iraq, il regime siriano, ad andare avanti con gli attacchi contro Israele. La tregua è molto fragile, certo c'è la massima diffidenza tra le due parti, ci sono questioni ancora molto poco chiare, non sappiamo per esempio cosa farà Hezbollah con i suoi miliziani e con le sue armi. L'accordo dice che l'esercito libanese dovrà bloccare l'ingresso di armi in Libano, con ovvio riferimento proprio ai continui rifornimenti iraniani per gli Hezbollah. Insomma, impossibile escludere una nuova guerra lungo il confine israelo-libanese sul lungo periodo, ma forse passeranno degli anni. In fondo, tra il 2006 e il 2024 ne sono passati 18, ma al momento è probabile che la tensione regionale scenda. Ulteriore conferma di come fosse proprio il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad averla alimentata. E non, almeno non direttamente, nonostante le dichiarazioni di tutti, la strage dei civili palestinesi a Gaza. Il conflitto israelo-palestinese, il primo e più antico conflitto in Medio Oriente, non sembra avere soluzione. E anche le azioni di chi sostiene di agire in solidarietà con i palestinesi, ormai rimane solo l'asse della resistenza guidato dall'Iran, non sono in grado di cambiare le cose. Anzi, probabile che le risorse militari che Israele non userà più in Libano vengano nuovamente spostate verso la striscia di Gaza.
Rinfrancato dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, Joe Biden ieri ha detto di credere che questo accordo possa portare ad un altro accordo ben più urgente e importante, cioè alla tregua e poi al cessate il fuoco definitivo tra Israele e Hamas. In realtà la speranza di Biden è destinata, almeno nell'immediato, a restare una speranza. I conflitti, quello al confine tra Israele e Libano e quello a Gaza, sono infatti molto diversi. Alla tregua di ieri si è arrivati per un concorso di circostanze. I militanti di Hezbollah, decimati nella loro leadership, indeboliti militarmente e finanziariamente dopo settimane di bombardamenti israeliani, senza nemmeno più la sponda iraniana, anche l'Iran infatti è stato attaccato in modo duro da Israele, ecco, i militanti di Hezbollah avevano disperatamente bisogno del cessate il fuoco. Da parte sua Benjamin Netanyahu è potuto arrivare all'accordo nonostante l'opposizione della destra più radicale che lo sostiene, perché la sua, al momento, è una posizione di forza. Proprio grazie al via libera americano, Joe Biden gli ha fatto fare praticamente tutto ciò che voleva, Netanyahu ha inferto colpi durissimi a Hezbollah, all'Iran, a Hamas, è riuscito a stare a galla politicamente, a rimandare a chissà quando i suoi processi per corruzione. A Netanyahu oggi l'accordo con Hezbollah quindi conviene, significa far cessare le ostilità al confine nord, far rientrare a casa migliaia di persone che avevano dovuto fuggire per i razzi in arrivo dal Libano. Questo accordo significa per Netanyahu concentrarsi sulla guerra a Gaza. Questo quindi il contesto in cui si deve collocare l'accordo, la tregua di ieri. La guerra su Gaza si trova invece in una fase completamente diversa. Anzitutto Hamas ha ancora nelle sue mani un centinaio di ostaggi, difficile dire quanti siano vivi e quanti siano morti. Questo costituisce comunque un punto di forza importante, tale da dare ai militanti di Hamas una forza contrattuale oltre che militare, che difficilmente li porterà ad una resa simile a quella di Hezbollah. C'è poi tutto il lato israeliano. La destra più radicale, quella di Ben-Gvir, ha criticato la tregua con Hezbollah, ma non farà cadere il governo Netanyahu per la tregua con Hezbollah. Molto diversa invece la questione di Gaza. L'obiettivo della destra estrema in Israele è arrivare al controllo diretto, politico, militare di Gaza, arrivare all'espulsione dei palestinesi. E questo, seppure mai detto esplicitamente, è probabilmente anche l'obiettivo di Netanyahu. Il primo ministro non ha quindi alcuna fretta di arrivare ad un cessate il fuoco con Hamas, che tra l'altro farebbe cadere il suo governo. L'intenzione, quantomeno, è giungere all'insediamento di Donald Trump e poi capire fino a che punto ci si può spingere, quanto Trump concederà al governo di Gerusalemme. È questo quindi concorso di circostanze che rende molto difficile, praticamente improbabile, quanto auspicato da Joe Biden, cioè una tregua a Gaza simile a quella al confine nord di Israele.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
libera del Parlamento europeo alla Commissione von der Leyen con solo 370 sì. Von der Leyen ha detto che il centro tiene a luglio, ricordiamo, che ottiene 401 voti nel ricevere il mandato. Alessandro Principe.
Ursula von der Leyen paga una strategia spregiudicata, ma la prova dei numeri fallimentare. Il risultato è che l'Europa oggi ha la commissione più debole di sempre. All'indomani delle elezioni di giugno si era formata una maggioranza di centro che guardava a sinistra, popolari, socialisti, liberali e alla fine del negoziato i verdi. Al voto dell'Europarlamento i voti erano 401, una maggioranza non larghissima ma solida. Poi qualcosa è cambiato, è cambiata la percezione della fase politica, i venti di destra, l'ombra di Trump che si allungava, i temi delle sinistre europee, a cominciare dal Green Deal, ma anche l'immigrazione, i diritti, che perdevano terreno. E in questo vento si è infilata la destra del Partito Popolare, guidata da Manfred Weber, acerrimo nemico anche personale di Ursula von der Leyen e potente riferimento dei popolari tedeschi. Aprire, preparare uno slittamento a destra, ai conservatori ECR, il gruppo di Giorgia Meloni. Nonostante avessero votato contro von der Leyen, sì, nonostante questo. E qui entra in gioco Raffaele Fitto, il ruolo dell'Italia da rispettare. Non c'era bisogno di farlo vicepresidente esecutivo, inserendo lui, e quindi il suo partito, nella cabina di regia politica della Commissione. Alle proteste dei socialisti i popolari hanno risposto cercando di boicottare la spagnola Teresa Ribera, usando cinicamente l'alluvione di Valencia per attaccarla. Alla fine l'intesa, ma grandi malumori hanno attraversato socialisti, liberali e ancor di più i verdi. E oggi questo si è visto nel voto di fiducia dell'Europarlamento. Von der Leyen ha ottenuto 370 voti, appena 9 di margine. La maggioranza è 361 e soprattutto 31 in meno di luglio. Lo spostamento a destra non ha rafforzato, ma indebolito von der Leyen, che ha guadagnato circa metà dei voti ECR, ma ha perso metà dei verdi e un buon pacchetto dei socialisti. Ora dovrà tenere insieme una commissione ostaggio di minoranze, trattare ad ogni decisione importante, barcamenarsi ogni giorno, a ogni pattuglia che minacci di togliere il sostegno. Risultato politico, una commissione spostata a destra e nettamente più debole.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Messico, il ministro dell'economia Marcelo Ebrard ha chiesto di serrare i ranghi attorno alla presidente Claudia Sheinbaum per affrontare la minaccia di Trump di imporre dazi sulle importazioni messicane. Claudia Sheinbaum ha letto ieri una conferenza stampa la lettera che ha mandato al futuro presidente degli Stati Uniti. Fabrizio Lorusso, saggista e giornalista, docente all'Università di León.
La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, non ha atteso molto nel rispondere alle minacce di Donald Trump sui dazi e ha parlato dell'impossibilità di risolvere il fenomeno migratorio, il consumo di droga negli Stati Uniti con dazi e intimidazioni. Ha mandato una lettera abbastanza lunga e, seguendo un po' la tradizione del suo predecessore dello stesso partito di sinistra morena, Andrés Manuel López Obrador, che rispondeva con queste lettere anche a messaggi di altri presidenti sulle reti sociali, per esempio. Ha parlato Claudia Sheinbaum di cooperazione e di una risposta forte del Messico in caso di dazi americani, per cui risponderebbe con la stessa misura, con una decisione simile, appunto, di imporre dazi, però ribadendo che questo farebbe dei danni alle due economie e a delle imprese binazionali, praticamente come General Motors, Ford, tutto il settore della maquiladora, quindi la fabbricazione, l'assemblaggio, e appunto metterebbe a repentaglio la stabilità economica dei due paesi, ma anche di queste grandi imprese americane. ha difeso Claudia Sheinbaum l'importanza di rispettare il trattato di libero commercio, che è il TMEC, no? Il trattato Messico-Canada-Stati Uniti, che sarà rivisto nel 2026, ma che resta comunque in vigore, e sarebbe questa, diciamo, in qualche modo una violazione dello stesso trattato. Tra l'altro ha poi anche parlato delle politiche migratorie già in atto nel Messico, la riduzione del 75%, diciamo, di questi incontri alla frontiera, come li chiamano, di migranti. Poi ha ribadito che la metà di queste persone che arrivano, che comunque sono diminuite, hanno un appuntamento.
Sheinbaum ha parlato anche del fentanyl e delle armi americane che uccidono dei civili in Messico. Sentiamo ancora Fabrizio Lorusso.
Si parla di un problema di consumo e di salute pubblica nella società statunitense. C'è un'altissima domanda di queste droghe, no? E i precursori chimici per queste droghe entrano poi in modo illegale nel Nord America, sia in Messico, sia negli Stati Uniti, sia in Canada, quindi il problema non è solo messicano. Poi denunciato Claudia Sheinbaum anche invece il flusso di armi che arrivano in Messico, parlando appunto del fatto che qui ci sono i morti, qui c'è un conflitto armato, per cui più o meno questi sono stati gli argomenti. La lettera è stata accettata, è stata, diciamo, ben ricevuta in qualche modo un po' da tutti i settori politici qui in Messico, e quindi c'è un sostegno forte di fronte alle minacce di Trump.
Pakistan, morti, feriti, arresti in 3 giorni di protesta a favore dell'ex primo ministro Imran Khan. Elena Brizzi ha intervistato Emanuele Giordana di Atlante Guerre.
Le proteste sono ormai cicliche da che Imran Khan è finito in prigione circa un anno fa. C'erano state anche prima per impedire che fosse arrestato, poi c'è stato un periodo di calma relativa e le ultime manifestazioni sono il segno di una ripresa del tentativo del suo partito, il PTI, di andare avanti a chiedere che il capo del partito venga liberato. Ora, la polizia ha avuto ragione dei manifestanti a Islamabad, li ha bloccati prima che raggiungessero in sostanza la zona rossa, ci sono arrivati in pochi, dopodiché Ali Kandapur, primo ministro di Stato del Khyber Pashtunkhwa, la regione dove Imran Khan ha sempre fatto man bassa di voti, è riapparso in questa provincia assieme a Bushra, la moglie di Imran Khan, e ha detto che la lotta non è finita, però ha dovuto riapparire in pubblico con una conferenza stampa la moglie di Imran Khan in un'altra città che non è Islamabad, segno che le forze che si oppongono alla liberazione di Imran Khan, cioè il governo, tiene il pugno di ferro. Si parla di un migliaio di arresti soltanto in questi 2 giorni da domenica, quando sono iniziate le proteste.
6 morti certificati, di cui 4 agenti e 2 civili, però la BBC e alcuni ospedali hanno riferito di aver ricevuto altri corpi di vittime. Insomma, stiamo parlando di una cosa abbastanza importante, no?
Il bilancio potrebbe salire anche perché il governo di Shahbaz Sharif gode dell'apporto dell'esercito. Se uno dovesse fare un paragone con la situazione per esempio del Bangladesh, dove ad un certo momento l'esercito ha fatto un passo indietro, a caso del Pakistan invece l'esercito sta sostenendo il governo, e questo vuol dire che intende reprimere nel sangue le manifestazioni di protesta. Però certo ci sono i numeri, e i numeri potrebbero continuare a salire, la protesta potrebbe estendersi un po' in tutto il paese.
Immaginavi una partecipazione così alta?
Sì, me lo immaginavo, perché il consenso a Imran Khan può soltanto crescere. Pakistan attraversa una situazione economica disastrosa, ha fatto un patto col Fondo Monetario che lo strangola, sta tentando di entrare nei BRICS per fare una nuova moneta, ma deve fare i conti con l'appoggio dell'India, che probabilmente non gli darà. La Cina dà una mano volentieri, ma l'avrebbe data forse più volentieri a Imran Khan. La Russia ha garantito un appoggio abbastanza tiepido, poi ci sono gli Stati Uniti, ma questo è un paese che ha sempre grandi problemi, e in più c'è una controversia con l'Afghanistan. I talebani erano la speranza per il Pakistan di un paese amico alle sue spalle, invece ci sono continui incidenti di frontiera. Pakistan accusa l'Afghanistan di ospitare le forze jihadiste che combattono il governo di Islamabad.
I sostenitori di Imran Khan avevano detto che avrebbero continuato fino al suo rilascio, quindi cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni?
Queste sono un po' le cose che si dicono, poi dopo bisogna fare i conti con la realtà, anche se parliamo di grandi numeri, perché questi cortei sulla capitale non li ha fatti solo Imran Khan, ma lui se n'è servito molte volte per mettere sotto pressione l'esecutivo quando era all'opposizione, oppure per sostenere le sue ragioni per quello che lui ritiene imprigionato politico, perché ha una quantità di capi d'accusa di ogni tipo, dal terrorismo al possesso di regali di Stato. È chiaro che la partita non è chiusa, basta dire che il governo ha talmente paura del partito di Imran Khan che alle ultime elezioni non era possibile candidarsi col suo simbolo, che in un paese con alto tasso di analfabetismo vuol dire anche mettere in difficoltà il votante. Quindi la partita non è chiusa, bisogna solo capire quando ricominceranno in questo grande instabilità propria del Pakistan.
Adesso chiudiamo con progetti sostenibili e prima di sentire Fabio Fimiani a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Una rete di telerafrescamento dal terminale di rigassificazione e quello appena inaugurato nel porto di Barcellona ridurrà i consumi energetici di una città da 100.000 abitanti. È il primo impianto di questo tipo che recupera il freddo dal gas liquefatto trasportato via nave a meno 160 gradi e che è riportato alla temperatura naturale grazie all'acqua di mare. Questo fluido a meno 20 gradi è distribuito nell'ampia rete di teleraffrescamento della capitale della Catalogna, a iniziare dalle strutture della zona, come la fiera, gli uffici della regione, di una serie di imprese private, alberghi, strutture commerciali e produttive, anche palazzi residenziali nella zona sud della città. L'impianto permetterà di ridurre i consumi di energia per 131 gigawatt all'anno e di evitare l'emissione in atmosfera di 32.000 tonnellate di anidride carbonica ogni 12 mesi. La società di gestione dell'impianto ha siglato un accordo per estendere il teleraffrescamento sostenibile ai mercati generali agroalimentari di Barcellona e alle adiacenti aziende di stoccaggio frigorifero, preparazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli e ittici. Si tratta di una delle principali strutture all'ingrosso dell'agroalimentare d'Europa. Il terminale di regassificazione della città catalana ha infatti ancora una parte di freddo residuo da recuperare. La concessione della rete di teleraffrescamento del porto di Barcellona è stata siglata nel 2022 e durerà fino al 2047, lunga 4,5 km. Il freddo arriva alle utenze industriali a meno 15 gradi e a 5 a quelle civili.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.